Abbiamo visto nelle precedenti lezioni l'evolvere progressivo di questa nuova forma di produzione manifatturiera chiamata appunto produzione industriale. Abbiamo assistito alla sua nascita nell'Inghilterra del tardo Settecento e al suo maturare come fenomeno che si estende progressivamente ad altre economie mondiali fino a introdursi nella seconda grande fase di sviluppo industriale mondiale, quello che coinciderà poi dal punto di vista politico internazionale con la stagione dell'imperialismo. Abbiamo anche fatto cenno alle conseguenze, non tutte positive, di questo grande sviluppo economico, che se ci fu, e questo è fuori di dubbio, un forte aumento della ricchezza complessiva, dall'altro lato le dinamiche, i meccanismi, diciamo, di affermazione di questo nuovo sistema produttivo comportarono anche conseguenze piuttosto pesanti sulla popolazione impegnata come manodopera in questo nuovo sistema produttivo. Al di là di questo, tuttavia, va tenuto conto del fatto che a livello di economia complessiva, di economia mondiale, si verificarono non solo fasi di crescita e di sviluppo dal tardo Settecento in poi, ma anche fasi di rallentamento, di stallo nello sviluppo economico o addirittura di regressione. Già nel tardo Ottocento, in particolare tra l'inizio degli anni 70 e la metà degli anni 90, si era assistito a una lunga fase depressiva caratterizzata in particolare da un calo complessivo nei prezzi, quindi un processo di tipo deflattivo. Ma se osserviamo nel suo sviluppo complessivo l'economia mondiale durante l'età contemporanea, è soprattutto su due fasi cruciali che dobbiamo concentrare la nostra attenzione per mettere a fuoco anche le fasi di più grave crisi a livello economico globale. La seconda è quella più recente, quella sviluppatasi a partire dal 2008 e analizzando la quale concluderemo il nostro corso. Ora concentriamo invece la nostra attenzione su quella che fino a una decina o poco più di anni or sono veniva considerata la crisi economica mondiale per definizione, la crisi del 1929. Abbiamo un anno simbolo, appunto il 1929, abbiamo alcune date simboliche, il 24 e il 29 di ottobre di quell'anno, e in particolare abbiamo un fenomeno che troviamo rappresentato nella diapositiva numero 55 che vi invito a osservare. Come vedete dal titolo, si tratta del crollo di Wall Street. Wall Street è il nome della via di New York in cui si trova la borsa, vale a dire, diciamo, il mercato simbolico naturalmente, che a partire praticamente dalla fine, ecco, della prima guerra mondiale rappresentava la principale borsa di scambio azionario a livello mondiale. Quindi il crollo di Wall Street si riferisce al crollo che in un periodo relativamente breve, nell'autunno del 1929, caratterizzò una parte importante dei titoli azionari, appunto quotati, venduti e comperati all'interno appunto di Wall Street. Dedichiamo qualche secondo a questa immagine e poi appunto approfondiamo l'intero argomento. Come vedete dalla spiegazione, dalla didascalia in inglese che sovrasta questo andamento, questo grafico, Stiamo parlando del crollo, del collasso di Wall Street relativamente a uno specifico settore, cioè il grafico non rappresenta l'andamento complessivo del valore dei titoli quotati a Wall Street, ma uno settore che viene considerato emblematico, centrale, diciamo, sulla salute o sulla situazione di crisi all'interno appunto della borsa di New York, e cioè il Dow Jones Industrial Average. Il Dow Jones è un settore specifico che tiene conto essenzialmente dei maggiori titoli legati al settore industriale, dunque alle manifatture. E quel grafico ci dice il valore medio average dei titoli industriali maggiori quotati a Wall Street tra la fine del 1928 e l'inizio, la prima metà, diciamo, del 1930. Abbiamo dunque 2 anni esatti, da ottobre 28 a ottobre 30. Quello che si può vedere in maniera molto chiara è il collasso del valore medio dei titoli quotati a Wall Street nel periodo che va appunto dall'ottobre, tra ottobre, diciamo, e novembre del 1929. Vedete, diciamo, quella fascia di colorazione rossastra al centro dell'intera immagine. Come vedete, prima che si verificasse questo collasso azionario, il valore medio dei titoli industriali quotati al Dow Jones aveva sfiorato i 400 punti e nel punto, diciamo, più basso che si ottiene tra fine ottobre e inizio novembre siamo più o meno alla metà del valore, cioè vale a dire tutto il comparto aveva perso all'incirca o poco meno del 50%, cioè tutto in qualche modo il denaro, se volete anche virtuale, che stava dietro a questi enormi flussi di compravendita di azioni era per la metà vaporizzato. Cerchiamo di capire come si poté arrivare a questo drammatico esodo. Esito. Per comprendere le origini della crisi del 29 bisogna partire con un'analisi della situazione economica statunitense all'indomani della fine della Prima Guerra Mondiale. L'economia statunitense era a quel punto di gran lunga l'economia più forte a livello mondiale. Già nei decenni tra fine 800 e inizio 900 l'economia statunitense aveva raggiunto i vertici del sistema produttivo mondiale. Era tuttavia una posizione condivisa con altre potenze, diciamo, industriali tradizionali, la stessa, diciamo, Inghilterra e Regno Unito, o di più recente crescita economica come la Germania del secondo Reich e il Giappone post-shogunale. Per effetto della Grande Guerra e per effetto delle conseguenze subite dall'intero sistema politico ma anche economico europeo, non dimentichiamo che la Grande Guerra, la prima cosiddetta guerra mondiale, si combatté quasi esclusivamente, diciamo, sulla piattaforma europea ed ebbe comunque le maggiori potenze europee in conflitto tra di loro come, diciamo, il teatro essenziale di scontro a livello internazionale. All'esito di tutto questo, i sistemi economici delle potenze europee comprese quelle che prima dello scoppio della guerra erano certamente annoverabili tra le maggiori potenze economiche a livello mondiale, si trovarono in una situazione di profonda crisi, non solo dal punto di vista politico e sociale, ma anche dal punto di vista economico. Questo perché la Grande Guerra aveva assorbito risorse economiche in misura, diciamo, enorme, e gli stessi sistemi produttivi dei vari stati erano stati orientati verso la produzione bellica. Dunque, tutto questo comportava un periodo di riconversione dei sistemi industriali alla, diciamo, situazione ordinaria, alla situazione post-bellica. E per fare questo, naturalmente, occorreva tempo e occorrevano soprattutto risorse. Ricordiamo, perché ne abbiamo già parlato, che oltretutto per effetto delle decisioni intervenute a Parigi, Versailles, tra il 1919 e il 1920, si era creata anche una concatenazione, un, diciamo, rapporto tra paesi creditori e paesi debitori. In particolare, la Germania era stata ritenuta o costretta a autodenunciarsi come responsabile principale del conflitto e, per effetto di questo, è obbligata a pagare ingentissimi debiti di guerra alle potenze vincitrici. Al di là di questo, tuttavia, o oltre a questo, sussistevano delle vere posizioni debitorie e creditorie, dovute al fatto che a lungo, durante la prima e la seconda fase della Grande Guerra, quindi tra il 14 e il 17, fino a che non entrarono direttamente nel conflitto, gli Stati Uniti avevano contribuito in maniera importante con sostegni finanziari e invio di merci oltre oceano a beneficio dei propri alleati europei. Tra questi, naturalmente, il Regno Unito, la Francia, la stessa Russia zarista prima del collasso del 17. Dunque, due fattori, diciamo, di tipo essenzialmente economico, anche se legati a dinamiche di ordine politico, avevano già costruito nell'arco della guerra e nell'immediato dopoguerra una dinamica, diciamo, di tipo piuttosto delicato, cioè una tendenziale esigenza da parte dei paesi creditori e in primis degli Stati Uniti di rientrare dei crediti maturati negli anni precedenti, e dall'altra parte, naturalmente, la necessità per gli stati debitori di restituire quanto avevano ricevuto. In più, appunto, gli accordi di Parigi, o meglio, le imposizioni di Parigi alla Germania, complicavano ulteriormente lo scenario. In questo quadro, lo abbiamo già diciamo evocato, lo ricordiamo, il piano Dose, entrato in vigore nel 1924, serviva appunto almeno in parte a sanare questa problematica, nel senso cioè che, volendo, intendendo sostenere la ripresa economica della Germania, la Germania della Repubblica di Weimar, dava vita in questo modo a un, diciamo così, ecco, a un circuito virtuoso, se vogliamo così dire, per cui gli aiuti, i nuovi aiuti statunitensi alla Germania, consentivano alla Germania di pagare almeno in parte i propri debiti di guerra, riprendendo la produzione, alla Francia in primis, al Belgio, al Regno Unito, eccetera. Questo avrebbe consentito a questi ultimi, beneficiari, diciamo, del pagamento dei debiti di guerra della Germania, di far fronte a propria volta ai debiti che durante la guerra avevano contratto con gli Stati Uniti. in sostanza il piano DOSA. Con il piano DOS gli Stati Uniti finanziavano il proprio credito, nel senso che si garantivano sul lungo periodo la possibilità di recuperare un credito che altrimenti i paesi europei, i debitori, non sarebbero stati da soli in grado, diciamo, di fronteggiare. Questo per dire come i problemi legati alla Grande Guerra, i problemi anche di natura economica, continuassero ad avere un loro effetto. La crisi del 29, tuttavia, crisi che scoppia negli Stati Uniti, poi si diffonde a livello mondiale, ha certamente dei nessi con quello che ho appena ricordato, ma si spiega meglio se andiamo a osservare l'evoluzione dell'economia e della società statunitense, autonomamente considerata, nel corso degli anni 20. Perché dico autonomamente considerata? Perché, e ricordo un'altra cosa della quale abbiamo già parlato, all'indomani della fine della Grande Guerra, il progetto del presidente Woodrow Wilson di dare vita a un organismo mondiale, la Società delle Nazioni, incaricata da lì in avanti di operare come soggetto politico internazionale al di sopra degli stati, onde evitare nel futuro nuovi conflitti, sappiamo poi che tutto questo fallì, dicevo che quel progetto vide appunto l'assenza sorprendente per alcuni versi degli stessi Stati Uniti, per effetto, diciamo, della posizione assunta all'interno del Congresso, in particolare del Senato statunitense, dalla componente repubblicana. Woodrow Wilson era presidente in quota democratica, che la parte repubblicana, dopo un tentativo di negoziato con lo stesso presidente Woodrow Wilson, volto a modificare, almeno dal punto di vista dell'intervento statunitense, i vincoli posti dal Covenant, diciamo dall'accordo della Società delle Nazioni che induceva i vari stati facenti parte della società ad intervenire a sostegno di un eventuale membro della società che fosse stato attaccato da altri, dicevo che la posizione non trovò in qualche modo, non si trovò un accordo e dunque il voto negativo da parte dei componenti repubblicani al Senato fece sì che gli Stati Uniti non potessero sottoscrivere il Covenant della Società delle Nazioni, dunque rimasero fuori alla società. Questo solo per chiarire che nel corso degli anni 20 riemerse quella linea di politica internazionale che in altre precedenti fasi era stata caratteristica degli Stati Uniti, vale a dire una posizione di tipo isolazionistico, volutamente estranea a dinamiche di natura internazionali che non fossero naturalmente ritenute dal governo statunitense direttamente interessanti appunto le posizioni degli Stati Uniti. Va chiarito questo aspetto, nel senso che gli Stati Uniti non si chiamarono integralmente fuori dalle dinamiche internazionali, ma si concentrarono sull'ulteriore espansione della propria egemonia all'interno del continente americano e in particolare estendendo questo controllo sulle aree, diciamo, centro e sudamericane. Controllo economico e a volte, diciamo, con l'intervento anche con azioni di destabilizzazione dei governi locali. Quindi una posizione, diciamo, isolazionista, ma rispetto alle dinamiche oltre Atlantico, per capirci, oltre il Pacifico. Perché è importante sottolineare questo? Perché questo ebbe anche un riflesso nella politica commerciale mondiale attuata dagli Stati Uniti nel corso degli anni 20, cioè una politica di tipo protezionistico, intesa cioè a proteggere con alti tassi doganali la importazione eventuale di merci straniere. e dunque inducendo poi gli altri paesi, gli antagonisti, ma anche i partner nella dinamica commerciale mondiale a fare altrettanto. Come sempre, una politica di tipo protezionistico non fa altro che alimentare delle risposte di tipo protezionistico. Dunque, dal punto di vista, diciamo, degli scambi commerciali, negli anni 20 gli Stati Uniti adottarono una politica, diciamo, di tipo protezionistico, valendosi però del proprio strapotere produttivo ed economico. Quindi, almeno in una prima parte, questa volontà di isolarsi e di proteggere la propria produzione, soprattutto industriale e agricola, non determinò sul breve periodo conseguenze negative per il sistema statunitense, vista la sua debordante superiorità economica dovuta al fatto appunto che le economie europee, che fino ad allora erano in qualche modo antagoniste dei competitors, erano naturalmente in una situazione di forte crisi post-bellica. Ma gli anni 20 furono per gli Stati Uniti anche un momento di enorme euforia, tanto che li si chiama appunto i ruggenti, gli anni ruggenti, dovuto al fatto che diversi fattori in qualche modo spingevano verso una visione ottimistica, nonostante ci fossero, diciamo, anche elementi di natura non rassicurante. Ci fu mediamente un calo dei livelli salariali, alcuni settori di fronte all'avanzata dell'economia su base industriale meccanizzata ormai tendevano a scomparire, le ultime ormai frange di tipo artigianale erano largamente soccombenti di fronte all'avanzata, nel caso americano, statunitense, proprio rapidissima, dei grandi sistemi, delle grandi produzioni, anche per dire nella vendita al dettaglio, l'affermarsi definitivo all'interno del sistema statunitense dei supermercati, a scapito naturalmente della vendita al dettaglio, diciamo, dei negozi, all'interno delle varie aree urbane. Tutti questi, diciamo, aspetti erano dunque chiaroscurali da un certo punto di vista, ma tutto venne in qualche modo superato da un'euforia collettiva dovuta, oltre che alla vittoria nella recente guerra mondiale, anche a un fortissimo incremento produttivo legato al fatto che la crisi dei sistemi economici europei apriva praticamente praterie sterminate alla esportazione dei prodotti statunitensi, proprio perché i produttori europei, che erano i competitors fino al momento della guerra, erano in qualche modo, diciamo, in crisi. Dunque il sistema produttivo statunitense aumentò in maniera esponenziale la propria capacità produttiva, sia per far fronte a un mercato interno in crescita. La popolazione statunitense continuava, diciamo, in qualche modo a crescere, anche se c'erano state delle politiche di disincentivo all'immigrazione, quindi all'entrata dall'estero di popolazioni straniere. E nello stesso tempo era un sistema produttivo che poteva approfittare dell'assenza, certo transitoria, momentanea, di antagonisti importanti a livello internazionale. Dunque un aumento esponenziale della produzione. In più, attraverso la espansione fortissima delle infrastrutture, in questo periodo abbiamo una crescita molto importante della rete stradale asfaltata statunitense, così come nel tardo 800 si era assistito a una fortissima, diciamo, a un fortissimo incremento delle linee ferroviarie. Ora, diciamo, lo Stato interveniva per dotare il grande territorio statunitense di reti stradali che facilitavano naturalmente lo spostamento interno delle popolazioni. locali. Ma tutto questo naturalmente costituì un enorme incentivo alla costruzione e alla vendita sul mercato di automobili e autocarri, quindi tutto il settore, diciamo, del movimento su gomma, se vogliamo così dire, privato, ebbe un incentivo enorme proprio grazie alla politica infrastrutturale del governo federale. Ne conseguì una gigantesca espansione del mercato interno dell'automobile ed è in questa fase che, tra l'altro, uno degli aspetti che abbiamo ricordato relativamente alla seconda fase di sviluppo dell'industria mondiale, vale a dire la introduzione della catena di montaggio secondo il modello tayloristica, venne tra l'altro esemplarmente applicato all'interno delle fabbriche di automobili Ford, appunto statunitensi. E anche qui è interessante, cioè tutto questo si intreccia con un sistema, con una, diciamo, evoluzione del sistema sociale che matura non solo negli Stati Uniti in questo periodo, ma che trova negli Stati Uniti un terreno fertilissimo di sviluppo, cioè la società di massa. Società di massa in questo caso dal punto di vista dei consumi di massa. Consumi che in parte sono diciamo autoindotti dalla popolazione secondo modelli, diciamo, di emulazione sociale che via via si estendono, ma che sono anche prodotti esogenamente dal fatto che la pubblicità, che soprattutto all'epoca negli Stati Uniti cresce in maniera, diciamo, eccezionale, alimenta il bisogno di raggiungere gli status sociali, diciamo, che si vedono magari attorno a sé in via di forte affermazione. L'automobile diventa uno di questi simboli, non l'automobile di lusso, ma l'automobile che Ford propone al mercato interno statunitense con un prezzo relativamente abbordabile, dovuto alla produzione di massa di modelli molto semplici, dunque capaci in qualche modo di contenere nella loro produzione i costi, appunto, di manodopera, materiali e quant'altro. Per cui si crea una specie di spirale alla crescita, alla produzione. Oltretutto, uno degli altri aspetti, diciamo, infrastrutturali, ma in questo caso a livello non fisico, ma quasi metaforico, se vogliamo così dire, del sistema statunitense negli anni 20, è la ulteriore espansione della rete elettrica per il consumo privato. Nel corso degli anni 20 vi è una politica, diciamo, di intesa a portare la corrente elettrica non solo nei centri urbani, come da tempo stava avvenendo, ma anche negli sterminati territori rurali dell'America interna. E per effetto di questo ebbe un incentivo, anche in questo caso veramente inedito, straordinario, l'invenzione, o meglio, insomma, così la preparazione, eccetera, di vari elettrodomestici proprio per uso casalingo, come suggerisce il nome, che prima non erano stati ancora inventati, ma anche perché non esistendo, se non in alcuni importanti centri urbani, la rete elettrica che portava, diciamo, la fonte di energia fondamentale per farli funzionare, è chiaro che tutto questo non poteva sussistere. Nel corso degli anni 20, invece, questo è un processo che dilaga in maniera veramente formidabile. E se pensiamo a quasi tutti gli elettrodomestici di cui oggi si dispone, perlomeno in una residenza, in un paese, diciamo, ecco, a sviluppo avanzato, e a parte naturalmente le ultime, le nuove tecnologie, ma gran parte degli elettrodomestici da noi utilizzati negli scorsi decenni, con l'eccezione del televisore, se vogliamo considerarlo non un elettrodomestico, erano tutti già disponibili nel mercato interno statunitense, dunque lavatrici, tostapane, frigoriferi, lavatrici, e anche la radio. La radio come ulteriore strumento, diciamo, di comunicazione di massa. Anni 20, dunque, improntati alla totale euforia dovuta a questo clima quasi inarrestabile di fiducia nell'avvenire degli stessi Stati Uniti, anche se sullo sfondo non mancavano politiche, diciamo, contraddittorie, come quella ben nota, diciamo, del protezionismo, ma no, del proibizionismo legato appunto all'uso dell'alcol e alla vendita pubblica dell'alcol. Quindi elementi contraddittori, cioè ottimismo, sviluppo, fiducia, voglia anche di rischiare da un lato, e dall'altro lato forme, diciamo, di moralismo, ecco, che in qualche modo sembravano, ecco, voler andare in direzione opposta. Per inciso, il problema del proibizionismo, come si sa e come anche una certa filmografia ci ha raffigurato, diventerà un ulteriore elemento di sviluppo anche del gangsterismo, quindi della delinquenza criminale organizzata negli Stati Uniti. Ma questo per dire, sono anni 20 di grande euforia e apparente felicità, ma anche con elementi, diciamo, di oscurità e problematici. Come si arriva da questo scenario paradisiaco alla crisi del 29? Uno degli aspetti collaterali di questa crescita e conservazione di fiducia verso il futuro venne rappresentato anche dal gioco in borsa. Gioco in borsa nel senso, cioè, di investire in borsa per ottenere naturalmente facili guadagni. Allora, in borsa abitualmente operano, diciamo, i professionisti, i broker, ma in quel periodo di euforia collettiva negli Stati Uniti, anche cittadini non adusi, diciamo, a questa pratica, senza l'esperienza e forse anche senza i capitali per praticarla ordinariamente, decisero di investire anche i propri, magari non particolarmente importanti, risparmi nel gioco borsistico. Si creò dunque una bolla, cioè una espansione innaturale del valore dei titoli, dovuta al fatto che tanto più la domanda di titoli si elevava, tanto più naturalmente il valore, diciamo, il livello dei singoli titoli aumentava. È un fenomeno noto, diciamo, più domanda c'è, più aumenta il valore e viceversa. Bene. Quando a un dato momento si cominciò a percepire che l'economia statunitense stava rallentando, per effetto di un fenomeno complessivo di sovrapproduzione, vale a dire l'eccesso di produzione del sistema statunitense nel corso degli anni 20, aveva praticamente, era praticamente arrivato a un livello, diciamo, insostenibile, per due ragioni essenziali. Da un lato, i produttori antagonisti, soprattutto europei, avevano, anche grazie all'aiuto statunitense, ripreso una propria capacità produttiva che aveva fortemente ridotto la possibilità statunitense di esportare. Dall'altro lato, il mercato interno statunitense si era progressivamente contratto, soprattutto nei settori dei cosiddetti beni durevoli, vale a dire quei beni come l'automobile o un frigorifero, cioè che sia per il loro costo che per la loro durata, così prevedibile perlomeno, non erano soggetti a un riacquisto a breve. È chiaro che saturato in una certa fase il mercato dell'automobile, occorrevano degli anni perché potesse in qualche modo ripresentarsi una stagione di grande sviluppo come si era verificata dopo la guerra. Dunque, progressivamente il sistema produttivo statunitense entrò in una fase di sovrapproduzione. Sovrapproduzione vuol dire mancata vendita, diciamo, dei prodotti già predisposti, per produrre i quali si è impegnata una certa manodopera, certe apparecchiature. Per fare tutto questo le imprese hanno chiesto denaro alle banche. Quindi è in qualche modo un meccanismo che nel suo rallentamento rimbalza a ritroso su tutti gli altri soggetti del sistema economico che vi hanno in qualche modo contribuito. Rifacciamo il percorso a ritroso: le banche sostengono lo sviluppo industriale, danno denaro che poi naturalmente dovrebbero recuperare, il sistema industriale produce, ma produce per vendere. Se non vende perché c'è una contrazione della domanda per le ragioni che abbiamo spiegato, ecco che il sistema industriale va progressivamente in stallo, non è in grado di restituire i crediti ricevuti dalle banche, le quali a propria volta sopportano questo, diciamo, rimbalzo all'indietro del sistema economico nazionale. Quindi la crisi del 1929, anche se riconducibile simbolicamente al collasso di Wall Street, sul quale poi chiuderemo, fu essenzialmente una crisi nella economia reale, nell'economia produttiva, che poi ebbe effetti anche su Wall Street, perché nel momento in cui ci si rese conto che era finita o stava finendo la grande stagione dello sviluppo economico apparentemente infinito nel corso degli anni 20, gli operatori di borsa, quelli più professionalmente attrezzati, cominciarono a vendere i propri titoli, quelli che detenevano nel pacchetto, e questo progressivamente fece abbassare il valore di quei titoli. I piccoli risparmiatori che avevano a loro volta investito in borsa vennero presi dal panico, non conoscendo neanche, diciamo, bene le dinamiche della borsa, e si precipitarono nel tentativo di vendere a loro volta il loro piccolo pacchetto azionario. Come sappiamo, se tutti si precipitano per vendere, il valore di quel titolo continua a precipitare ulteriormente, quindi la possibilità di recupero attraverso la vendita di ciò che abbiamo speso per acquistare quelle azioni si allontana in maniera inesorabile. Ecco la ragione essenziale del crollo di Wall Street: una perdita quasi istantanea di fiducia nella crescita del valore dei titoli dovuta al fatto che l'economia reale stava rallentando. Il collasso economico fu veramente devastante, perché al di là del crollo dei titoli in Wall Street, diverse imprese si servirono dell'unica leva che in questi casi sembra loro suggerita, anche se è socialmente detestabile, vale a dire i licenziamenti. Ma i licenziamenti rappresentano non solo un enorme dramma sociale, ma anche un ulteriore fattore di crisi economica, perché naturalmente le famiglie colpite da licenziamenti dei propri componenti, dei propri familiari, naturalmente restringono ulteriormente la propria domanda di beni, concentrandosi sui beni di sussistenza essenziali. Dunque, la crisi economica non fa altro che alimentare se stessa. In più, il sistema bancario statunitense era un sistema in gran parte caratterizzato da istituti bancari locali, nazionali, non federali, cioè dell'intero sistema statunitense. Banche locali di medie e piccole dimensioni che davano credito alle imprese locali e dunque pagarono le conseguenze della crisi di quelle imprese che erano in fase sovraproduttiva, non rientrando dei propri crediti a questo titolo, diciamo, le banche cominciarono a propria volta a entrare in crisi. Entrando in crisi non fecero altro che trasmettere alla popolazione l'idea che occorresse precipitarsi agli sportelli bancari per ritirare quel po' di depositi, diciamo, che vi erano stati, diciamo, in qualche modo, che erano stati affidati alle banche. Da qui anche un collasso della sistema bancario statunitense. Una crisi dunque di proporzioni inattese e fino ad allora assolutamente inedite. Questa crisi si espanse poi a livello mondiale. Si espanse a livello mondiale non solo per la interazione economica tra i vari stati, ma anche perché, come dicevamo prima, ad esempio nel caso della Germania, la Germania aveva in parte assistito a una ripresa economica grazie ai finanziamenti statunitensi. Il piano Dose aveva esaurito, diciamo, la propria funzione e si era già concepito un ulteriore sviluppo, il piano Young, che poi concretamente non ebbe, diciamo, realizzazione perché si entrò nella crisi del 29 e dagli Stati Uniti si bloccarono tutti i flussi di aiuti che andavano verso l'Europa e verso la Germania in particolare. Nel caso tedesco le conseguenze non furono solo di natura economica e sociale, ma anche, come sappiamo, di natura politica. Si aprì infatti quella stagione di fortissima instabilità che avrebbe portato nel gennaio 1933 all'ascesa al potere di Adolf Hitler, con tutte le conseguenze fino alla Seconda Guerra Mondiale che abbiamo già analizzato. Non si può dire in senso stretto che la crisi del 29 abbia aperto le porte direttamente alla Germania nazista, dunque allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ma è certamente vero che questo macro fenomeno, questa macro crisi di natura economica fece emergere, diciamo, ruppe tutti i residui fragili equilibri, compreso quello della Repubblica di Weimar, e portò, ecco, alla loro massima esposizione tutte quelle forze, quelle tensioni latenti che comunque dalla Grande Guerra in poi continuavano a operare sotto traccia. Fu appunto fino alla recente crisi del 2008, di cui poi parleremo, la maggiore crisi economica che si fosse verificata fino ad allora nel quadro dell'evoluzione mondiale del sistema industriale. Il suo superamento. All'interno degli Stati Uniti per alcuni anni non si fece nulla a livello, diciamo, di governo federale per fronteggiare la crisi. Prevalse infatti la linea economica tipica del Partito Repubblicano e legata alla scuola, diciamo, di pensiero economica cosiddetta liberista. Vale a dire, lo Stato non deve intervenire. Anche di fronte a crisi nel sistema economico sarà il sistema stesso a ritrovare un proprio equilibrio. In realtà questo non avvenne e quando assunse la presidenza democratico Roosevelt, Franklin Delano, non il Theodore Roosevelt dell'inizio del Novecento, si aprì una nuova stagione di ripresa, di rilancio con forti investimenti statali, secondo, diciamo, la teoria elaborata dall'economista inglese John Maynard Keynes, ma solo si ritiene con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi questo di nuovo rilancio forsennato della produzione, seppure per ragioni belliche, ecco, si tornò agli standard produttivi precedenti la crisi del 29.